bella giornata a Firenze, il cielo è sereno, a Peretola ci dicono ci sono 14,6 gradi, temperature massime sfioreranno i 16 gradi, e quindi tutto tranquillo anche sulla costa, cielo sereno, 15 gradi. Più o meno la situazione che c'è quella perturbazione che però interessa solo il sud Italia e al momento sta lasciando libera la Toscana, ma naturalmente di tutto ciò ne parleremo fra pochissimo con il LAM. Buongiorno a tutti, buona domenica, questa è Controradio. Like a dream, just like a dream. Va bene, va bene, va bene. Chiamo il Lama, chiamo il Lama. Buongiorno Tommy Torrigiani.
Buongiorno Simio, un caro saluto a tutti gli amici di Controradio.
Bella giornata come previsto, Tommaso, sto guardando la carta del tempo, anche come previsto la perturbazione è solo giù al sud, è andata in spin-off, sta martellando il sud, ma qua in Toscana si sta bene, no?
Direi in quasi tutta la Toscana, tranne in quei versanti che guardano sull'Adriatico, cioè tipo l'Alto Mugello e alcune zone dell'Appennino Aretino, dove invece il cielo è coperto per nubi basse e c'è nebbia, diciamo, e anche abbastanza temperature, anche abbastanza umido e temperature non miti, visto che il sole non si vede, ma è tipico, abbiamo una corrente di grecale molto chiusa che raccoglie tutta l'aria umida dall'Adriatico e l'addossa all'Appennino, quindi anche poi sul resto dell'Appennino lato Adriatico le situazioni sono le stesse, con cielo coperto, mentre da noi scorrono giù venti freschi e asciutti e mantengono fino alla giornata molto gradevole per essere ormai a metà novembre, sicuramente quasi da estate di San Martino.
Eh sì, ma è un'estate di San Martino lunga, è iniziata all'inizio della settimana scorsa.
Sì.
C'è un San Martinone quest'anno, direi.
Sembra che poi possa proseguire un po'.
Infatti, perché sto guardando praticamente il blocco dell'alta pressione regge, ci sono tutte le perturbazioni che si accalcano contro questo muro lì a largo alle Baleari, lì la Spagna, però non riescono ad entrare.
No, permane questo promontorio che ti protegge e porterà anche aria un po' più mite, quindi potrebbe avere anche un aumento delle temperature, ma non tanto sulla Toscana, perché nonostante l'alta pressione nei prossimi giorni, diciamo che i venti non saranno più di grecale, ma saranno venti più meridionali o occidentali e quindi è facile che si formino un po' di nubi basse, perché l'aria sarà più umida e a novembre è un attimo, anche con l'alta pressione, avere comunque un aumento della nuvolosità, insomma, quindi sì, tempo stabile anche per il resto della settimana sulla Toscana, ma forse la giornata più soleggiata è quella che stiamo vivendo
oggi. Quindi diciamo che possiamo dare l'indicazione che tutta la settimana, tranne qualche episodio, sarà una settimana di stabile a tutto più con nuvole, questo è...
Sì, direi di sì, qualche goccia di pioggia associata a queste nubi basse potrà, ma non piovigine, più che altro potrà interessare qualche rilievo esposto sul mare, le afuane o le colline metallifere, ma fenomeni veramente di scarso rilievo. Poi da mercoledì e giovedì avremo venti più di scirocco e allora forse solo sulla provincia di Massa potremo avere qualche goccia in più, ma insomma in condizioni comunque ancora stabili e con l'alta pressione che sembra poter reggere fino alla giornata di sabato almeno.
Ecco, visto che le pressioni sono state praticamente facili, cioè, ma quale fenomeno grosso determina questo? Come mai c'è questa stabilità un po' fuori luogo per il mese di novembre? Che cos'è?
Sì, allora diciamo che si è venuto a formare un campo di alta pressione nei giorni scorsi tra la Germania, la Polonia, che ha funzionato un po' da blocco della circolazione atlantica, si è un po' anche indebolito il vortice polare e un paio di perturbazioni, quelle che stanno transitando tra Balcani e Sicilia, sono quindi si sono vincolate dal flusso principale, sono rimaste a orbitare sul Mediterraneo, ma su quello meridionale, quindi da noi comunque aria fresca e asciutta, e questa situazione sta un po' bloccando l'entrata della perturbazione atlantica che vediamo attiva sulle isole britanniche, che come dicevi giustamente inizialmente te, farà molta fatica a sbloccare questa situazione, ma con buona probabilità a partire dal fine settimana dovremo tornare a avere una prevalenza di correnti atlantiche, e quindi da metà mese in poi è possibile che si torni a avere un clima più tipico del mese di novembre con pioggia, perché al momento, appunto, come si diceva, fino a metà mese non si vedono precipitazioni e diciamo il mese di novembre finora è stato abbastanza vario di pioggia.
Cioè, dicendolo all'americana, si abbassa il jet stream e le perturbazioni riprendono a seguire questa traiettoria e ci ripasseranno da noi. Tommy Torrigiani, grazie come sempre all'AMMA e naturalmente ci sentiremo ogni mattina per le previsioni giornaliere. Buona domenica.
A te Jimmy e a tutti gli amici di Controradio. Ciao, buona domenica.
while falling in. See if all my loving was true or just a shame. But you never look my way. Every time I need you, you can't recall my name. You know me so well. I got you under the noise.
Ogni tanto pigio il bottone sbagliato e perdo il brano che stavo mandando. Sono le 11.50, 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp, se volete intervenire, darmi l'ispirazione, segnalare qualche cosa. C'era qualcosa sul traffico, però è arrivato durante la trasmissione dei viaggi, quindi non ho potuto dare attenzione. Tutto bene là fuori? Che si dice? Ci sono cose che volete condividere con gli ascoltatori di Controradio? Appunto, 342-8104-111, il nostro numero WhatsApp.
You got them big dreams, you wanna get out of here, you're sick of being stuck in the apartment, you're strapped for cash and well you don't know where to start. It isn't easy with the price of living, but oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older, oh, I know it's coming round again. Just take a breath and get yourself together, I swear. Hey, when you get hearts, can you be holding on any tighter? Just take a breath and get out of this place. I know you can, just get yourself together. Oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older. Oh, I know it's coming round again. Just take a breath and get yourself together.
Il nostro ascoltatore che non si firma, no, Leonardo, lo vede da un posto precedente, dice: io sono nel campo a ripulire la legna in maglina, si sta da Dio. E ti credo all'aperto, se sei a lavorare, se stai facendo sforzo fisico, con la temperatura di oggi si sta veramente, veramente bene. 11.54, ancora un brano e poi andiamo a sentire cosa ci dirà la dottoressa Zanazzi per quanto riguarda Stargazing.
Esselunga la convenienza parla da sé.
Sono sotto costo artista del risparmio. Dipingo la convenienza. Ecco il quadro. Qui c'è una montagna di offerte e qui un mare di risparmio.
All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 novembre ti aspettano anche online 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca. Un esempio, prosciutto cotto Citterio a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
Avviso agli automobilisti. A causa della forte pioggia si prevede traffico regolare su tutta la penisola, mentre in montagna il freddo e la neve rendono la percorrenza ancora più sicura.
Guida in totale sicurezza, in ogni situazione, con gli pneumatici stellati invernali BMW. Progettati per la tua BMW, garantiscono massima affidabilità, il controllo dell'usura da remoto e 36 mesi di assicurazione inclusi. Ti aspettiamo anche sabato 8 e 15 novembre nei centri BMW Service aderenti per tutte le tue esigenze di manutenzione. Prenota su bmw.it.
Primo giugno 2015, primo giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Ecce Homo, ecce Eva, quelli che si ricordano. Street Levels Gallery presenta la prima mostra personale dell'urban artist fiorentino Ache 77. Esposte più di 50 opere realizzate appositamente per la mostra, volti ma non ritratti tradizionali che rappresentano 44 archetipi. Da venerdì 14 novembre fino all'11 gennaio alla Street Levels Gallery, via Melegnano 4R, Firenze. Info streetlevelsgallery.com.
In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it. Da giovedì 13 a domenica 16 novembre al Fabricone, la Famiglia Campione, un progetto degli Omini che ha coinvolto 5 comuni della provincia fiorentina e più di 80 giovani. In scena 10 personaggi che assumono però i modi, le parole, le storie di centinaia di persone conosciute per strada.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 12 novembre alle 17.30 Daniele Kong presenta Bestie in fuga. Coconino Press introduce Fulvio Paloscia. Letture a cura di Massimo Tarducci.
La compagnia teatrale Krypton presenta Anatomia del conflitto, una riflessione collettiva sui temi della violenza, dell'orrore e nefandezze delle guerre, per tener viva la memoria e sollevare un grido di pace. Domenica 9 novembre al Teatro Affratellamento, Bodyscaping, corpi di guerra. La tragedia shakespeariana dell'Otello si intreccia con le tensioni contemporanee, focalizzandosi sul dramma del femminicidio. Performance immersiva per 10 spettatori, ingresso con turni ogni 20 minuti dalle 21 alle 22.30. Info teatrostudiocrypton.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Bravo, 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 bravo.
Oh, let's rock. Oh, yeah.
Bravo chi ascolta.
Bravo.
Il pomeriggio di Controradio con Giustina Terenzi.
Bravo.
Control.
Stargazing.
Buongiorno dottoressa Zanazzi dell'INAF, Osservatorio di Arcetri.
Buongiorno, buongiorno e buona domenica a tutte e a tutti e a te Jimmy.
Parliamo ancora di una cometa, ma quante comete stanno arrivando quest'anno? È un numero normale o non si fa che vedere comete sui siti? Che succede?
Ce ne sono tantissime in giro, qualche volta si vedono, qualche volta passano più inosservate, qualche volta arrivano vicino, qualche volta no. Questo questa in realtà è una di cui già avevamo parlato, ne aveva parlato Giovanni Poggiali, il mio collega, quest'estate, però siccome se ne sta parlando ancora tanto, perché adesso è passata più vicino e poi dietro al sole, al perihelio, nella massima vicinanza dal sole, ho visto in giro un sacco di notizie, anche titoli strambi, perché stiamo parlando della Preghi Atlas. Se uno googola, come si dice, il nome, vengono fuori titoli come Preghi Atlas, cometa rara o astronave aliena.
Eccoci.
Oppure anche Preghi Atlas continua a preoccupare gli astronomi pronti a lanciare l'allarme. Siccome si parla di allarmi, astronavi aliene, eccetera, mi sembra evidente che dobbiamo riprendere l'argomento.
E che dobbiamo mettere di nuovo i puntini sulle i. Ma è effettivamente una cometa speciale, perché non appartiene al nostro sistema solare.
Esattamente, ne vorrei parlare perché è una cometa speciale, e questa specialità poi probabilmente è quello che ha dato origine a tutto questo fiorire di notizie strambe, insieme ad altri fattori. Comunque sì, andrei per ordine. La 3i, Atlas 3i, vuol dire che è il terzo oggetto interstellare che è stato osservato, che è stato rilevato. Oggetto interstellare si intende un oggetto che viene da un sistema che non è il sistema solare, si è formato in un altro sistema solare, intorno ad un'altra stella. In realtà noi sappiamo che di pianeti extrasolari ce ne sono tantissimi, ne abbiamo parlato anche in passato, no Jimmy?
Sì.
Pianeti di tutti i tipi, con caratteristiche fisiche e dimensioni, caratteristiche chimiche, insomma molto molto diverse da tutti i pianeti che noi conosciamo, i pianeti che abbiamo osservato, diciamo, in giro per la galassia. Va detto che ancora, purtroppo per fortuna, di vita aliena invece non ne abbiamo mai vista. Perché? Perché prima di accettare l'ipotesi della vita aliena, gli astronomi, i ricercatori cercano soluzioni più semplici, soluzioni naturali, diciamo così, no?
Certo.
E quindi quello che dobbiamo dire subito è che la comunità scientifica esclude che la 3i Atlas sia un'astronave artificiale di qualche civiltà lontana. Al momento, per quello che sappiamo, abbiamo visto, gli scienziati, la comunità scientifica concorda che tutte le osservazioni fatte con i telescopi sia spaziali che da terra sono compatibili con l'ipotesi che si tratti effettivamente di una cometa, ossia di un corpo celeste appunto naturale, anche se, siccome proviene da un altro sistema planetario ed è molto veloce, è difficile da osservare, e poi ci sta che abbia caratteristiche strane che non osserviamo nelle comete del sistema solare.
Volevo chiarire una cosa, no? Quasi tutte le comete sono parcheggiate nel nostro sistema solare e periodicamente in qualche in modo diverso fanno la loro rotazione con un'ellisse molto allungata intorno al sole. Questa invece
osservazione, quello che si è visto è che questo oggetto è quasi sicuramente una cometa, perché appena, insomma, si è potuto osservarla abbastanza bene, si è visto che c'ha una chioma e una coda, anche se la coda è piuttosto debole e difficile da vedere. E quindi i ricercatori hanno detto vabbè, è una cometa. Infatti, cioè, perché cosa sono le comete? Come dicevi te, sono oggetti che vengono dalle propaggini, diciamo, più esterne del sistema solare, dalla fascia di Kuiper, che è la zona che è una specie di ciambella schiacciata di asteroidi, sassi ghiacciati, detriti varie e comete, che inizia dopo Nettuno, cioè l'ultimo pianeta del sistema solare, a 30 volte la distanza Terra-Sole, e si estende fino a 50. Oppure moltissime vengono ancora da più lontano, dalla cosiddetta nube di Oort, che invece è una specie di guscio sempre di oggetti, asteroidi, sassi, roba ghiacciata, sempre ghiacciata, perché anche questa è lontanissima, addirittura la nube di Oort arriva a 100.000 volte la distanza Terra-Sole, quindi capisci che laggiù fa parecchio parecchio freddo. E quindi le comete, che possono essere immaginate come palle di neve sporca, dice qualcuno, cioè corpi formati da materiali ghiacciati, ghiaccio d'acqua con inglobate particelle di polvere, di roccia, sono così ghiacciate perché appunto vengono da lontano, no? dalle zone fredde. Poi capita che questi corpi in qualche modo escano da queste zone, vengano attratti in qualche modo dalla gravità del Sole, per esempio se si scontrano tra loro, e questo cambia la loro orbita normale. gravitazionale, no? Entrano nel campo gravitazionale del Sole e così descrivono una traiettoria intorno alla nostra stella che li porta a avvicinarsi al Sole e anche alla Terra, per cui diventano visibili. Perché quando questa palla ghiacciata si avvicina al Sole, il ghiaccio di cui è fatta si scioglie, anzi sublima, come si dice, cioè la materia di cui è formato questo corpo celeste passa da ghiaccio, da uno stato solido, direttamente allo stato gassoso, a vapore, e quindi si forma una chioma, una nube gassosa intorno al nucleo ghiacciato, e questo gas e la polvere che c'era mescolata dentro può interagire con la pressione di radiazione del Sole, il vento solare, e formare la coda della cometa. Quindi chioma e coda vuol dire comete, no? Per questo è stato detto che la Tri Atlas è una cometa, comunque sia un corpo naturale, no? Anche se venendo da fuori, per esempio, è necessario fare osservarla attentamente, fare delle misure accurate per quanto possibile, perché è lontano, quindi non è facilissimo.
Ho un paio di domande, dottoressa.
Sì.
La prima: ma quale forza incredibile può addirittura sbalzare una cometa dal suo sistema stellare e andare addirittura a giro da sola verso altri sistemi?
Da sola, te considera che c'è sempre la gravità del Sole che tiene tutto insieme, anche la nube di Oort sta lì, sì, perché c'è la gravità del Sole, che anche sulla lunga distanza è ovviamente molto meno forte che non alla distanza nostra del Sole, però comunque si sente.
Certo, ma proprio per questo, come ha fatto questa cometa ad abbandonare?
Per esempio si scontrano, per esempio c'è stata una qualche esplosione, un qualche evento nei pressi dove stava, che l'ha fatto cambiare rotta, certo, che l'ha fatta spostare. Penso che non si sappia in realtà, esatto, no? E forse non lo sapremo mai.
Ma sappiamo almeno da quale sistema stellare arriva?
No, è una delle cose che, se si riuscisse a analizzarla meglio, potrebbe portare delle informazioni. Ho letto che ci sono delle ipotesi che venga da qualche zona comunque sul piano della galassia, nel piano galattico, quindi però dove che io sappia, diciamo, non si sa. L'hanno scoperta solo a luglio, quindi non è tanto tempo che la stiamo osservando. Poi ora è passata dietro il Sole, quindi per un periodo non è stata visibile, però per esempio tra agosto, mi sembra, il James Webb Space Telescope, il telescopio spaziale, la stanno guardando con un sacco di sonde che sono progettate per fare altro, no? Che però si trovano a poterla vedere e quindi prendono dati anche su questo oggetto, che è molto interessante, proprio perché venendo da regioni esterne, di sicuro, per esempio, si pensa, non di sicuro, ma insomma c'è abbastanza accordo sul fatto che sia un oggetto vecchissimo, probabilmente più vecchio del sistema solare. Quindi in generale le comete che vengono dalla nube di Oort sono oggetti vecchi come il sistema solare, quindi è importante osservarle perché ci danno indicazioni sulla formazione,
le origini.
Esattamente, sulle origini del nostro sistema. Questa dovrebbe essere ancora antecedente, e quindi, comunque dicevo, per esempio è stata analizzata, è stato visto che contiene acqua, ghiaccio d'acqua, vapore d'acqua, carbonio, insomma nickel. Ci sono delle cose che non sono simili, no? Per esempio il nickel senza il ferro, leggevo pure una cosa strana, però ci sta che sia una cosa strana, viene da fuori e fuori ci sono cose strane, insomma, nel senso, senza essere necessariamente aliena.
Ma ora si sta allontanando, no? Quindi non...
adesso si sta allontanando, sì, e infatti diventerà, insomma, sempre anche più difficile vederla, sì,
abbiamo avuto la nostra possibilità di acquisire dati.
Ma la stanno ancora osservando, si sta ancora osservando. Leggevo per esempio che JUICE, la sonda che è stata mandata, che verso il 2030 andrà a osservare le lune ghiacciate di Giove, la osserverà quando passerà da quelle parti, diciamo, quindi è ancora un oggetto sotto controllo. Non solo, vi dicevo che per esempio l'idea dell'allarme, della cosa che allarma gli astronomi, viene da una cosa che non è un allarme per niente, ma che è stata una campagna lanciata dallo IAUN, che è l'ente, diciamo, internazionale, l'organismo internazionale che osserva osserva i corpi, cioè l'International Asteroid Warning Network è una rete di osservatori e ricercatori che studiano appunto di difesa planetaria, no? E ha lanciato questo ente, insomma questa rete, una campagna per osservare l'asteroide, che sì, che subito, ah, perché allora è pericoloso. Ma se uno va a leggere il sito dello IAN, c'è scritto proprio, la prima cosa che dice è: anche se non comporta nessunissima pericolo, la 3I Atlas presenta una grande opportunità per la comunità IAON per performing and observing exercise, dice, no? Un esercizio di osservazione dovuto al fatto che è osservabile per tanto tempo e che è molto difficile misurare la posizione delle comete. Quindi questa è un'occasione, dicono, proprio per esercitarci sulle per migliorare le nostre capacità di misurare la posizione di una cometa, perché come vi dicevo prima, la cometa c'ha una chioma e quindi vedere dov'è il nucleo, quindi vedere dov'è la cometa veramente, non è facilissimo, mentre invece misure precise della posizione sono molto importanti per determinare la traiettoria, per esempio, no? Faranno un workshop sulla misura delle posizioni, daranno istruzioni eccetera il 10 novembre, e la campagna osservativa sarà dal 27 novembre al 27 gennaio, ovviamente con telescopi professionali grandi, certo, eccetera, quindi ancora è osservabile. Però per dirti, campagna di osservazione è dovuta perché è un oggetto interessante e si impara, ma non è che è perché è pericoloso, contrariamente a quello che hanno detto alcuni giornali. La faccenda dell'astronave aliena è, se vogliamo, più curiosa forse, perché viene da un astrofisico che lavora tra l'altro a Harvard, che è insomma un'università di un certo prestigio e autorevolezza, no? Però lui ha sempre avuto posizioni così, non è nuovo, diciamo, a queste cose, però è quello che continua ogni tanto a sostenere in un blog che scrive, questo astrofisico, che 3I Atlas potrebbe essere un'astronave extraterrestre, anzi a un certo punto ha detto anche un'astronave madre da cui gli alieni manderebbero delle piccole sonde, insomma si è inventato anche cose, speculazioni che però in realtà sono basate su questioni probabilistiche assai discutibili, infatti contestate da tutta la comunità scientifica, sì, no? E lui stesso a un certo punto, per esempio, aveva detto che non si sa di che cosa è fatta, poi il James Webb e anche il Very Large Telescope hanno visto gli elementi, le molecole che ti dicevo prima, e quindi non è vero. E poi anche non è nuovo a questo tipo di allarmi, come ti dicevo, perché in passato aveva detto che un altro oggetto che è arrivato fuori il sistema solare, il primo, il famoso Oumuamua, il primo oggetto interstellare osservato nel 2017, aveva detto che era un'astronave aliena pure quella.
E quella era un asteroide,
ma certo, cioè non era un'astronave aliena, non penso, insomma, nessuno pensa che lo fosse.
Niente astronave aliene, neanche questa volta, dottoressa. Ancora non possiamo provare che non siamo soli dell'universo.
No.
Grazie, no. Grazie dottoressa Giannanzi per questa chiarificazione. Ci sentiamo domenica prossima.
A domenica.
Buona giornata, buona domenica.
Altrettanto, ciao, ciao, ciao a tutti.
Diventa un tecnico qualificato nello sviluppo di collezioni moda.
L'ITS Mita Academy, in collaborazione con Pelle Moda e supporto di Ralph Lauren, organizza Fashion Forward, un corso biennale per acquisire le competenze richieste dalle aziende del lusso nella produzione di capi in pelle.
I segreti del design e dello sviluppo dei prodotti, un supporto al processo creativo con competenze nella modellistica e nella prototipia.
Il corso, gratuito, è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni. Per info mitaacademy.it.
Con il sostegno Fondo Nazionale Ordinario ITS EF 2025. Lo schermo dell'arte torna dal 12 al 16 novembre a Firenze al Cinema La Compagnia, con oltre 30 tra film d'artista e documentari sull'arte contemporanea. Focus su Palestina, blackness, relazioni tra uomo e ambiente, le implicazioni della tecnologia nelle nostre vite, identità di genere e il processo creativo. E ancora incontri e talks. Focus sull'artista marocchina Randa Maroufi, la mostra alla strozzina di Valentina Furiano e Claudia Losi, l'evento speciale di Khalil Joseph alla Sala Cinema del Museo Gucci e i lavori degli emergenti nella sezione Visio. Info e programma schermodellarte.org.
Doppio appuntamento al Teatro Puccini di Firenze. Da giovedì 13 a sabato 15 novembre alle 21.30, Metaforicamente Schiros di Beatrice Schiros e Gabriele Scotti. Un rito psicomagico di ritorno al teatro che diventa un racconto di vita appassionante, esilarante, commovente. Venerdì 14 alle 21, Re Lear è morto a Mosca. Regia César Brie. 9 artisti in scena che ricreano con parole, canti, danze e immagini una storia di libertà e amore per l'arte. Info e biglietti su teatropuccini.it. Oltre le mura, Beyond the Walls è il progetto di Fabbrica Europa per autunno fiorentino che porta nelle periferie di Firenze spettacoli, performance, laboratori. Domenica al laboratorio Library of Botanical Voices di Benno Steinegger e Eric Avnes. Lezione performance sulla coscienza delle piante e sulle possibilità di comunicare con esse. Info fabbricaeuropa.net.
Contro Radio.
Dalle stelle alle piante, perché abbiamo in linea Stefano Pissi degli Artisti di Firenze. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Vero, la pianta della settimana è il crisantemo.
A te dedicato, se l'hai stimolata.
Io l'avevo in effetti richiesto, vedo anche che c'è la dedica sulla scheda, grazie.
Grazie.
Il crisantemo, in Italia il crisantemo viene sempre associato alla festa dei defunti, poveretto, perché cioè poi se ne comprano tanti in quell'occasione, ma poi va un po' nel dimenticatoio, no? Così
poi dopo, è vero, sì, guai se qualcuno te lo regala fuori
sembra stagione. Quasi che porti male, cioè che porti il crisantemo, invece è un bellissimo fiore, cioè veramente.
Studiando questa pianta proprio per questa scheda ho scoperto tante cose. Innanzitutto che fa parte del simbolo della bandiera imperiale giapponese, e in Oriente, da dove questa pianta poi viene, è considerata proprio un fiore come se fosse la nostra rosa, viene regalata in occasioni non di lutto ma di festa, ecco.
E invece da noi, povero crisantemo, ha avuto questo compito, che se te lo regalano in un'occasione dici ma chi è? Sembra porti male, mi stai augurando il funerale praticamente. E invece vabbè, allora è un arbusto tra l'altro è molto bello, cioè è un bel cespuglio.
A me piace tantissimo, sì, il crisantemo come fiore, come pianta. Tant'è che era, ricordandomi il mio orto familiare di famiglia, c'era sempre un'aiola coltivata a fiori decisi proprio per portare al cimitero, e c'erano appunto in questa stagione c'erano i crisantemi, poi si mettevano i giaggioli, insomma un'aiola dell'orto dedicata ai fiori decisi è sempre un nel giardino, insomma è sempre una cosa interessante da avere, anche perché attirano quei insetti impollinatori e è raccomandabile farlo.
Un'altra cosa, no? Che fra l'altro per le occasioni dei defunti, molti portano il mazzo di crisantemi, ma c'è anche chi porta il vaso con la pianta per farla durare di più, e poi vengono abbandonati certo. Lì queste povere piante senza acqua, perché cioè, il cimitero non è che abbiamo abitudine di andarci molto, molto spesso. Stefano, no, cosa si può fare per queste povere piante di Chrisantemi?
Allora, quando vengono regalati come fiori decisi, si può fare poco. Probabilmente si può provare a farne delle talee se chi ha reciso il fiore ha rilasciato una parte di fusto che è diventata un po' legnosa. Allora da lì si può divertirci a tagliare il fiore reciso. Ormai quando si fiorisce si butta, si mette nel compost, quindi torna a essere fertile nella terra, mentre la parte legnosa può essere interrata. Cioè si può divertire a fare dei piccoli vasetti da tenere, insomma, un po' riparati e vedere se in tutto l'autunno e inverno la pianta riesce a radicare.
Se ributta, si riscoppia,
si dice in Toscana. E invece, per quanto riguarda la pianta regalata in vaso, è una pianta radicata, quindi è una pianta a tutti gli effetti viva, e che quando poi la pianta sfiorisce sembra morta perché seccano le foglie, seccano i fiori. E invece può essere interessante innanzitutto poterla recuperare accudendola con le irrigazioni da qui alla primavera successiva, quando ributterà, e poi con delle leggere semplici potature togliergli il secco, la parte secca del fiore. E addirittura, se uno si vuole avventurare ancora più in là, può dedicarsi a fare delle propagazioni per divisione, cioè toglie la pianta dal vaso, divide le varie parti di pianta che vengono anche queste da talea e rifà altri vasini. Oppure li può mettere in terra. Ecco
allora leggo l'epilogo della scheda, perché è interessante. Dice l'epilogo della scheda: orsù ortisti, ci troviamo tutti nei cimiteri a salvare le piante di crisantemi abbandonate dopo la fioritura. Portiamo la nuova vita con le nostre cure culturali e se sono crisantemi fioriranno. Ma chi va a riprendere le piante di crisantemi? Un po' questa è un'utopia, Stefano. C'è anche le superstizioni di portare via la roba dai morti, che poi i morti si arrabbiano.
Questa è anche reato. Io intendo solo le piante abbandonate. Le piante quando vai al cimitero, anche semplicemente a un cassonetto del verde, vedi abbandonate lì, e allora a quel punto si possono.
Quelle che buttano
via. Credo sia legale
via.
Anche. Certo. Recuperare, no, non a rubare
no, vabbè, moltissime. Che succede?
C'è un'ambulanza, mi dispiace.
No, visto il fatto che al cimitero si va soltanto in quell'occasione, sì. E poi per un po' non ci si va più, ci sono anche le piante che seccano proprio su una menzolina delle lapidi, però quelle lì andare a riprendere quelle mi sembra poverine, quelle sono segnate, quelle dici tu praticamente dove se qualcuno è andato subito dopo ha sostituito le piante con dei fiori freschi, magari allora tu le trovi vicino ai cassonetti del cimitero, questo stai dicendo?
Certo. Sì, certo, ovviamente sì, era uno stimolo a andare oltre al fiore secco, ma a capire che sotto c'è una pianta viva e che invece di buttarla via può essere recuperata, ma anche da chi stesso l'ha comprata.
Certo.
Se uno la trova abbandonata,
quello sarebbe. Ricordatevi, se avete lasciato una piantina viva al cimitero, dopo che è sfiorita, è tornata a riprenderla e ridategli la vita.
Esatto.
Allora, una domanda, dici, questa è una domanda che arriva. Quindi il crisantemo non è annuale?
È annuale. Fioritura,
sì.
È annuale la fioritura, però
ma la pianta rimane verde fuori, è un cespuglio.
È una pianta, diciamo, che fiorisce sulla parte erbacea, però producendo un minimo di legno accumula gemme e da lì riemette rami nuovi che poi daranno nuove fioriture, insomma.
Va bene, e quindi se ce l'avete da piantare nel giardino, quindi si pianta ora, questo è il momento giusto?
Allora sì, anche lì dipende dal giardino dov'è, se è un giardino in montagna, un po' freddo, forse merita aspettare la fine dell'inverno. Sì, se siamo qui in zona Firenze, secondo me si può fare anche adesso, preparare un'aiola lasciare la pianta in terra e poi ributterà in primavera.
In primavera, quindi è una pianta decorativa come tante altre. Grazie a Stefano Pissi degli Ortisti, buona giornata.
Buona giornata.
Stefano Tani per la rubrica del Libre Società di questa settimana.
Esatto, caro Jimmy, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori. Il libro della settimana è Carissimo Dottor Jung di Sandra Petrignani, edizione Neri Pozza, uscito poche settimane fa.
Ma Jung, il filosofo, quello che si studia al liceo?
Jung, lo psicoanalista,
lui.
Il fondatore della
psicanalisi,
psicologia analitica, insieme a Freud era il suo maestro, e poi fra i due ci fu un litigio e una scissione per grandi e crescenti differenze di idee riguardo alla cura dei pazienti e alla psicanalisi stessa.
Ma questi sono temi importanti, però che libro ci sta consigliando? È una lettura pesante o no?
No, è abbastanza leggera. Dunque, il libro esce anche in questo 2025 a 100 anni dalla nascita di Jung, che era nato appunto nel 1925. Sai, ormai spesso non si fa altro che commemorare e celebrare nel nostro presente, no? Per dire, io sono appena tornato da un convegno su Zygmunt Bauman, che è stato forse il più grande sociologo.
La società liquida.
Esatto, bravissimo.
Che si è tenuto, l'ho intervistato personalmente,
sì,
l'ho proprio intervistato, mi ha dato un'intervista proprio fuori dalla sala dove stavo facendo la conferenza. Era un po' scocciato, devo dire, però mi ha risposto ad alcune delle mie stupide domande, che confronto a lui le mie domande erano senz'altro stupidissime.
Ecco, ti devo dire che ho fatto una specie di cortocircuito, perché Jung è nato nel 1875,
infatti mi pare
celebrando i 150 anni,
infatti mi sembrava un po' strano,
che era veramente nato nel 1925, stiamo celebrando il centenario.
straordinario.
Sì, è lui. Allora è lui. Proprio che si studia le storie della filosofia al liceo classico. A un certo punto mi ricordo che si studiava anche Jung. C'è qualcuno che se lo ricorda? 342-8104-111. Ebbene, allora come si legge questo libro?
Questo qui è un romanzo interessante, perché poi, come dire, è una specie, più che di romanzo, direi di meta romanzo, di biografia romanzata, perché abbiamo tre livelli. Abbiamo una scrittrice che sta scrivendo appunto una biografia degli ultimi anni di Jung, e questa scrittrice, che vive ai nostri giorni nel romanzo, chiamiamolo romanzo, va bene, si chiama Egle. Questa Egle ricorda che Jung aveva avuto una giovane paziente con cui aveva avuto non un amore proprio, ma un'intensa simpatia, e lei per lui, che si chiamava Christiana Morgan, veramente esistita, e che andò già in crisi a trovare Jung nel 1926 a Kuznak, dove Jung appunto viveva. Ecco, la scrittrice Egle dei nostri giorni immagina che questa Christiana Morgan, oltre a essere andata a trovare Jung nel 1926, ci torni nel 1961. Nel 1961, ormai già anziana anche lei, è in piena crisi con Jung, che per la seconda volta la aiuta. Quindi ci sono tre piani: il presente di Egle, che scrive questo romanzo biografia su Jung, è una metabiografia in fondo, no? Poi nel 1926 il secondo piano è quello di Jung ancora giovane, che cura Christiana Morgan, e poi quello immaginato, perché questo è immaginazione della scrittrice, di Sandra Perfignani, e meglio di Egle, il suo personaggio, che in fondo è un alter ego, questa Christiana che torna nel 1961 ancora più ammaccata, per avere consigli e ristoro dalle sue conversazioni con Jung. Quindi è su tre piani, diciamo pure.
Bene, interessante.
È interessante, sì, anche perché
consigliata la lettura, che tipo di lettore secondo lei?
Ma secondo me qualcuno che ha fatto magari una terapia con Jung, con uno junghiano, voglio dire, no? Qualcuno che non ama tanto Freud, ma ama più il suo allievo Jung, e che quindi potrebbe avere un grande interesse a leggere questa metabiografia romanzata degli ultimi anni di Jung, perché il piano più importante è quello del 1961, cioè quando Christiana, che era già stata appunto, come ti ho detto, una paziente, torna da Jung perché è ancora di nuovo disperata, e vediamo lei che parla con Jung, e vediamo la vita quotidiana dello stesso Jung a Kuznak, che ha una governante amica che lo accudisce, Ruth Bailey, e che dice scherzosamente, ma non si sa quanto, è che lui è un impostore, che Jung è un grande impostore, senz'altro era un seduttore seriale. Gran parte delle sue più belle e abbienti pazienti, gran parte, insomma, diverse, ecco, diventano poi i suoi amanti.
E questo però al liceo classico non ce l'avevano detto. Questo particolare interessante, quando si studiava Jung, c'è stato omesso, chissà come mai, professore.
E poi queste pazienti, amanti, non finiscono bene. Guarda, Christiana Murray, appunto, che Jung, quella che torna nel 1961, muore, non si sa bene se si suicidi o anni, è molto ambigua la cosa. Antonia Wolf, che poi è stata una grande psicoterapeuta lei stessa, senz'altro muore male, probabilmente insomma perché fumava troppo, perché aveva l'artrite, perché era disperata anche lei. Sabina Spielrein muore in una retata nazista nel 1942, essendo ebrea.
Qui non c'entra Jung.
Non porta così bene.
Non porta bene, non porta bene andare, uscire, fare un dating.
È il grande problema della psicanalisi. Si prende una persona che sta male, lo psicoterapeuta la cura, e poi la ributta nel mondo in cui era prima, per cui
Quindi, almeno che non riesca a fargli cambiare totalmente vita, impostazione mentale, il danneggiato torna nel mondo che l'ha danneggiato.
Quindi, ecco, quindi
non è così facile.
Possiamo dare un consiglio alle nostre ascoltatrici o ascoltatori: mai fare dating con uno psicoterapeuta, perché non porta bene. Va bene? Questo è.
Può essere un buon consiglio.
Il dato che, cioè, naturalmente stiamo scherzando.
Sì, no, il transfer poi ci deve essere, capito? Cioè. È un elemento fondamentale della cura. Tu puoi anche innamorarti del tuo psicoterapeuta, ma se quella è una persona seria, deve usare questa energia vitale, questa energia psichica per curarti. Se invece la usa anche in altro modo, come faceva anche Lacan, forse non è una buonissima.
Non cosa. È salutare. Con questo consiglio io la saluto, professore, ci sentiamo domenica prossima. Buona domenica.
Benissimo, Jimmy, un caro saluto a te e ai nostri radioascoltatori. She got arrested for shooting down her man. US Marshals caught her outside of Spokane. She said I do it again, do it again, do it again, I do it again, I do it again, do it again. A year ago last Christmas, he drove a truck in town on business. She fell in love, or so she thought, 'cause Maryland was cold and Nevada was hot. So she moved alone to the city of sin, then got a place with him, put her chips all in. Yeah, got dark, he was a stranger, put his hands on her in anger, and she got arrested. Fall shooting down her man, U.S. Marshals caught her outside of Spokane. She said, I'd do it again, do it again, do it again, I'd do it again, I'd do it again, do it again, do it again, I'd do it again. They brought her down to the police station in an 8-foot room for interrogation. Her fingerprints on the murder weapon, all they needed was a tape confession. And she was bloody, beat for years, but I mean it was cold, but she cried no tears. This time it was his blood on her. She wore it like a badge of honor, and she got arrested for shooting down her man. U.S. Marshals caught her outside of Spokane. She said, do it again, do it again, do it again, I do it again, I do it again. Drove 1,000 miles in a cell for a year on trial. No regrets for the things she done. He lost a fight, she won it. Tell the story, jury heard it. Deliberating for a verdict. She's up for murder in the first degree, 'cause she refused to plead insanity. And she got arrested for shooting down her man. U.S. Marshals. Buongiorno Giulia Spissu da New York.
Ciao Jimmy, ciao.
Hai trovato un amico?
Innanzitutto, come va col nuovo sindaco? Eccitazione in città?
Molta, sì, c'è una scia di positività, dai, quindi non fa male, speriamo bene.
Speriamo che riuscirà a mantenere alcune delle promesse che ha fatto, che non è una cosa facile.
No, quindi dai.
Tu ci riporti oggi a Firenze, tu sei a New York e ci parli di Firenze.
Esatto, oggi volevo concludere un po' questo viaggio nei musei, tornando a Firenze, a casa, e volevo parlarvi di una collezione che non è molto conosciuta, perché se si pensa a te contemporanea a Firenze si pensa Palazzo Strozzi ovviamente e al Museo Novecento, invece c'è un'altra collezione che è molto importante.
E qual è questa collezione?
Allora, se ti dico Piazza Santa Trinita vicino via Tornabuoni, non ti viene in mente niente.
So benissimo dove c'è la colonna con sopra la giustizia e c'è una chiesa, altri palazzi veramente di pregio in quella piccola,
esatto,
piazza.
Tra questi c'è Palazzo Bartolini Salimbeni.
Oh, uno dei migliori palazzi di Firenze, uno stile veramente da architetto, uno stile veramente originale, molto importante, molto innovativo per l'epoca in cui lo hanno fatto. Questo,
esatto,
cosa ha a che fare con il museo?
All'interno di questo palazzo c'è una collezione, che è la collezione Roberto Casamonti, è ospitata al piano nobile del palazzo. Scommetto la maggior parte di voi non lo sapeva.
Confesso che non lo sapevo e quindi non ci sono mai stato. Che cosa possiamo trovare all'interno del piano nobile in questa collezione?
Allora, la collezione Roberto Casamonti, come potete capire dal nome, è la collezione del famoso gallerista e collezionista Roberto Casamonti, quello che ha fondato la galleria Tornabuoni, che ora si chiama Tornabuoni Art,
sì,
che è in largo Benvenuto Cellini qua a Firenze, però c'è anche altre sedi a Forte dei Marmi, a Parigi, Milano, quindi insomma è cresciuta molto negli anni, e Roberto Casamonti ha voluto aprire le porte al pubblico della sua collezione, e quindi all'interno potete trovare opere importantissime della storia dell'arte contemporanea dall'inizio del XX secolo fino ad oggi.
Abbiamo alcuni artisti, alcune opere in particolare, magari qualche opera famosa che conosciamo.
Ce ne sono veramente tantissime. Diciamo che quello che lega tutta la collezione è proprio si vede che traspare dalla collezione, se andate a visitarla, la passione nel collezionare di Roberto Casamonti, che lega un po', c'è questo dialogo tra tutte queste opere. Diciamo che per volontà anche espositiva, Roberto Casamonti ha voluto ordinare, diciamo, in questo percorso espositivo, quindi la prima parte della collezione presenta le opere dal XX secolo fino agli anni 60 e poi la seconda parte dagli anni 60 ad oggi. Io ho avuto l'onore e il piacere di parlare anche con Roberto Casamonti, che proprio mi ha trasmesso la sua passione e il suo amore per l'arte contemporanea, e era appunto stato nel mondo dell'arte fin da giovane. Il padre era amico di Rosai, Ottone Rosai, famoso artista, e anche lui poi piano piano è entrato nel mondo dell'arte e è stato uno dei primi che ha creduto anche in Lucio Fontana, Alighiero Boetti, non so se ti ricordi questi.
Sì, come no, vabbè, certo, nomi importantissimi, sì, Fontana,
esatto.
Boetti, sì, certo.
Appunto, una delle opere che mi ha veramente lasciato senza fiato quando sono entrata a visitarla è questa grande opera tessuto ricamata di Alighiero Boetti, che
le famose mappe del mondo?
No, questa, anche le mappe, sì,
sì,
però questa qui si chiama Tutto ed è posizionata al di sopra di questo grande camino all'interno del palazzo, ed è grandissimo, uno dei più grandi addirittura realizzati da Boetti, ed è circa 6 metri per 2. Quindi veramente
enorme,
monumentale.
E cosa rappresenta questo Tutto di Boetti?
Rappresenta tutto. È questo grande ricamo, questo grande ricamo in cui ci sono proprio tantissimi oggetti, oggetti, parole, uno sta davanti e la osserva e vede che ci sono tantissimi piccoli dettagli e vieni proprio catapultato dentro questo grande mondo.
Bisogna passarci una mezz'oretta a guardare tutti questi, tutto quello che Boetti ha messo dentro questa quest'opera. E allora, qualche informazione, come si entra? È un museo normale, ha un orario di apertura, bisogna prenotare?
Sì. È un museo normalissimo, quindi è aperto dal martedì al sabato, dalle 10 fino alle 7 di sera. C'è poi una pausa per l'ora di pranzo, però comunque trovate tutte le informazioni sul loro sito. C'è un biglietto d'ingresso che non è, il prezzo non è alto, quindi è super affordable, come si dice qua, per tutti. Ci sono anche delle visite speciali che fanno, visite guidate, e quindi può essere un'occasione proprio per entrare e cominciare a conoscere questo mondo dell'arte contemporanea, entrare anche un po' nel mondo di Roberto Casamonti e tutta la storia, la sua storia di collezionista.
Molto interessante che da New York ci dici dove possiamo andare in un pomeriggio piovoso nella città di Firenze. Sono sicuro che i nostri ascoltatori apprezzeranno e qualcuno probabilmente seguirà il tuo consiglio.
Lo spero.
Grazie Giulio Spissa da New York. Buona giornata.
Grazie, ciao a tutti.
She's like a rainbow. Siamo in chiusura, 12:53. Fra poco si smette qui e si va a pranzo. Oh yeah. Mi fermo qui, sono le 12:57. Ringrazio gli ultimi che hanno lasciato i messaggi. Gustavo e Teobaldo, che fra l'altro lasciano complimenti. Grazie davvero, complimenti fanno sempre molto piacere. Noi ci sentiamo domani mattina alle 6 del mattino, l'apertura della radio come al solito. Mi raccomando, quelli che si svegliano presto, inizieremo la giornata insieme. A tutti una buona domenica e buona fortuna.